081 63 63 63 è il numero per partecipare al filo diretto. Cominciamo Marte Sport Live. Tiro al bersaglio, via.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via.
Buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, 20 e 5 minuti, è giovedì e piano piano finalmente ci avviciniamo anche a un'altra partita, la partita con il Monza. Buonasera a Vincenzo Russo in regia, 081 63 63 63 il numero per il filo diretto. Voglio salutare però subito Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera, buonasera.
Ben trovato. Allora, cominciamo dal report allenamento di quest'oggi, da valutare le condizioni di Ngonga e Kvaratskhelia. Riescono a recuperare, secondo te?
Penso di sì.
Tutte e due?
Sì, credo di sì, entrambi. Credo di sì, Kvaratskhelia penso che possa anche giocare, vediamo l'allenamento di domani, però insomma c'è ottimismo insomma sulla condizione di entrambi.
Ecco, importante sarà adesso come si dice Pasquale, mollare gli ormeggi, anche perché calcoli non se ne possono più fare, si deve giocare e basta, tanto voglio dire, perso per perso, bisogna cercare di trovare le motivazioni che non si sono trovate quest'anno, perché oggettivamente dopo 30 partite non si può dire altro che questo. Il Napoli non ha trovato mai le motivazioni e adesso motivazioni anche per il futuro, non solo nel presente, perché secondo me adesso qualche riflessione andrà fatta anche per il Napoli del futuro.
Sì, diciamo che queste 8 partite sono importanti per tante cose, anche per chi deve andare via, sì. Secondo me per mostrare
infatti
valore, insomma, considera che anche oggi sotto al Castelvolturno c'è stato De Laurentiis, che proprio diciamo ha chiesto questo di provare a chiudere in bellezza, in maniera dignitosa. Io non so poi in maniera dignitosa cosa significa,
che cosa voglia dire,
però l'idea e l'obiettivo è quello, insomma. Quindi anche per questo c'è stato oggi il presidente, vedremo se la sua presenza aiuterà oppure no, perché comunque c'è si è parlato troppo di futuro, anche perché è uscita la notizia di Manna, e si parla troppo dell'allenatore prossimo, quando probabilmente bisogna aspettare ancora, perché adesso nessuna squadra si sta già muovendo per prendere l'allenatore, perché mancano ancora 8 partite, c'è la scelta,
tanti punti in ballo,
le coppe europee, quindi è una situazione un po' particolare che quindi merita diciamo un'attenzione diversa. Quindi sì, sono d'accordo. Adesso dobbiamo vedere in queste partite cosa accadrà, ma già la partita secondo me di domenica è fondamentale, cioè bisogna provare ad evitare, parlandoci proprio chiaramente, una caduta libera dopo questa sconfitta con l'Atalanta, che allontanato, complicato, forse troppo, insomma, la rincorsa c'è. Ci sarebbe eventualmente un Europa League da provare a conquistare, perché potrebbe bastare il settimo posto, però tocca il giocare domenica, bisogna capire domenica.
Ci sono tanti potrebbe, basterebbe, condizionali, è un po' troppi.
C'è tanto da verificare, c'è anche ancora tanto da giocare, perché 8 partite sono tante, 24 punti, però se non c'è una reazione parliamo del nulla. Adesso conta fondamentalmente che secondo me non ci sia questa caduta libera dopo la sconfitta con l'Atalanta, credo sia davvero fondamentale che non...
Ma anche una questione poi, Pasquale, se vogliamo, no? Al di là di quello che dici tu, che condivido, e tra poco ti volevo chiedere anche un giudizio su quello che diceva proprio ieri ai nostri microfoni, ieri sera, Gianluca Nani, il direttore del Watford, no? Che diceva proprio con 8 partite ancora da giocare, tutto è ancora in ballo. È vero che Roma, Atalanta e Bologna sono in vantaggio nell'ordine crescente delle posizioni, dalla sesta al quinto al quarto posto, però è anche vero che con 8 partite gli scontri diretti ancora tutto è possibile. Io tra un attimo ci arriviamo, però Monza-Napoli ci saranno tanti tifosi napoletani che vivono in Brianza, sì, Lombardia, sì, eccetera. Io dirò anche per rispetto nei confronti di chi paga il biglietto e assiste purtroppo quest'anno a partite ignominiose.
Sì, no, esatto, ci sarebbe insomma da giocare bene anche per questo, cioè i motivi per reagire e per fare bene sono tanti e sono sotto gli occhi di tutti, però ne abbiamo parlato talmente tanto che adesso bisogna vedere in campo, cioè bisogna capirlo in campo. Io capisco l'intervento di oggi perché c'è il rischio insomma che ci sia insomma una caduta libera e che si parla troppo di futuro, quindi è giusto così ed è giusto essere intervenuti, però vediamo, è giusto anche secondo me il pensiero che conta fare bene anche per se stessi a questo punto, perché anche i giocatori che proveranno insomma a cercare una nuova destinazione, se non fanno bene poi diventa difficile trovare una nuova squadra.
Senti, il fatto che sia arrivato il presidente a parlare con i giocatori, con la squadra, testimonia secondo te che cosa? Che magari ti ricordi qualche tempo fa, non ricordo se l'anno scorso o due anni fa ci furono i colloqui individuali, ti ricordi, no?
Sì.
De Laurentiis, la squadra, eccetera. Non ci sono stati colloqui individuali,
no.
Però c'è voglia secondo te di ripartire con un gruppo. Il gruppo che ha vinto lo scudetto, oppure da parte del presidente De Laurentiis c'è voglia di finire al meglio solo questa stagione e poi fare appunto le valutazioni su chi deve restare, su chi vuole restare, su chi può restare, eccetera eccetera?
Ma guarda, secondo me preclusioni ad eventuali cessioni non ce ne sono, cioè se chi non vuole rimanere secondo me porta un'offerta può andare via. Io non credo che non credo neanche che ci sia bisogno di smobilitare tutto, onestamente, perché altrimenti devi fare molto, però se arrivano offerte per calciatori come è capitato per Elmas a gennaio, io credo insomma che non si tratterrà nessuno. Poi è una valutazione che andrà fatta anche con il nuovo allenatore, capire chi gli serve, chi non gli serve, che tipo di giocatori, e poi vedremo.
Senti, ipotizzando la formazione invece di Monza-Napoli, hai detto Dingong e Kvaratskhelia, credo che Osimhen non sia in dubbio, qualche ballottaggio tu ritieni che ci possa essere anche per chi magari ha giocato meno?
Per Mario Rui c'è il dubbio Traoré, che sicuramente diciamo ha giocato male con l'Atalanta, è stato sostituito dopo un tempo, io non so se giochi di rischi, vedremo se ci sarà un cambio tra i due centrali. Io credo che da domani si entrerà poi davvero nel dettaglio. Se c'è Kvaratskhelia che gioca, potrebbero essere anche 4 i cambi rispetto all'Atalanta, quindi sì, qualcosa cambierà rispetto alla partita di sabato scorso.
Va bene Pasquale, grazie, un abbraccio.
Ciao Francesco, buon lavoro.
Ciao, buona serata, buon lavoro a te, grazie a Pasquale, Tina. E allora 081-6363-63, filo diretto, lo cominciamo se volete già da adesso. Prima vi dicevo di Gianluca Nani, direttore del Watford, ieri sera è intervenuto proprio ai nostri microfoni, diceva sì è vero, ci sono delle favorite in questo momento, ma mancano 8 gare, tutto può ancora accadere, è vero questo. Io personalmente credo che tutto possa accadere, ma per quanto riguarda la Champions credo che i giochi siano chiusi, perché non mi sembra che una squadra che perda in casa con l'Atalanta in quel modo, che era la madre di tutte le partite se vogliamo, no? La partita della vita, uno scontro diretto all'alba di un ciclo di 9 gare nelle quali dopo partite tra virgolette abbordabili con Monza, Frosinone ed Empoli, c'erano poi gli scontri diretti con Roma e Bologna che avrebbero potuto dare una classifica differente, invece la sconfitta, la partita di sabato scorso al Maradona ha sancito di fatto la inconsistenza del Napoli, un Napoli che ha preso un gol primo tempo, il primo gol quasi imbarazzante, se no anzi togliendo il quasi davvero imbarazzante, quindi credo che dal punto di vista della Champions League ci sia ben poco da fare, però credo che invece la questione Europa League sia una questione che possa interessare anche non solo ai calciatori ma anche al futuro prossimo del Napoli, che comunque potrebbe partecipare a una competizione europea, che è sempre stata nelle ultime 10, 12 stagioni, 13 stagioni, se non ricordo male, sempre un obiettivo, un traguardo raggiunto dal Napoli, che si tratti di Champions o di Europa League, ma comunque una competizione europea. E poi l'Europa League può essere anche vinta oggettivamente, quindi sinceramente io spero che il Napoli riesca a trovare un po' di motivazioni anche per rispetto nei confronti dei, anzi soprattutto per rispetto non solo di loro stessi, i calciatori, ma soprattutto da parte, per rispetto nei confronti dei tifosi del Napoli, che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno sia al Maradona che fuori. A Monza saranno tantissimi i tifosi presenti allo stadio. Va bene, 081 63 63 63, ne parliamo tra poco, c'è la pubblicità, rientriamo tra un attimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
20 e 17, ancora buonasera da Francesco Marciano, Vincenzo Russo in regia, 081 63 63 63. Cominciamo il filo diretto, andiamo da Manuel. Ciao Manuel, come va? Ben trovato.
Ciao, tutto bene? Buonasera. Tutto,
ciao,
bene,
tutto a posto.
Siamo napoletani, siamo campioni d'Italia, siamo nati a Napoli, quindi cosa vuoi più?
Chi sta meglio di noi, dici tu?
Bravi, sì, ma noi stiamo, scusami, noi.
Poi oggi c'era un sole, una giornata stupenda proprio, Madonna,
siamo
bellissima.
Siamo napoletani, quindi già questo, cioè capire che se potevi dire che potevamo nascere a Milano, in Padania o nel Veneto, a Torino.
Però, non so quanti anni hai, Manuel, tu?
42.
Ok, siamo quasi coetanei. Qualche anno fa c'è stato una cosa, se non mi ricordo se era se non mi sbaglio era di Napoli Mania come idea, quel calendario della Padania, no? La nebbia tutti i giorni con la nebbia, sì, non so sì. se te lo ricordi, ecco.
Mi ricordo.
Proprio per per tenere
tornato a Napoli.
Vabbè, insomma, comunque sono d'accordo con te, fantastico davvero. E al di là di questo, però, sì. Come lo vedi questo Napoli? Queste ultime 8 partite serviranno al Napoli del futuro?
Se dobbiamo pensare, non da tifosi, e calcisticamente parlando, vedendo quel Napoli che contro l'Atalanta, noi diciamo che a stento è una squadra che si deve salvare, però per il calcio come l'Atalanta ieri sembrava il Napoli contro l'Atalanta domenica.
Aspetta, avvicinati al microfono, al telefono, perché ti ho sentito pochissimo.
Mi senti?
Ora sì.
Allora, ho detto, se dobbiamo parlare non da tifosi ma da sportivi,
sì,
dobbiamo dire che il Napoli quest'anno, se lo vediamo il Napoli di domenica, è una squadra che a stento si salva.
Però è
vero, strano,
vero.
Dicevo, perché abbiamo visto il Napoli che prestazione non ha fatto con l'Atalanta, e ieri sì, l'Atalanta sembrava contro la Fiorentina il Napoli contro di lei, cioè il calcio è strano. Allora cosa voglio dire? Non parlo da tifoso, vorrei essere però un po' ottimista, anche perché la zona Champions ci sta secondi, perché ci dimentichiamo tutti che è il quinto posto anche là in Champions, perché
quinto
manca
posto,
poco,
sì,
ma l'ufficialità è che l'Italia ha preso il ranking, non penso che riesca ad arrivare terzo.
Non credo.
Una tra Roma e Milan sicuramente andrà avanti
in semifinale. La Fiorentina potrebbe andare in semifinale di Conference,
che gioca con il Liverpool, però
sì,
ci tocca fare, ecco, un bel tipo. Quindi pista secondo. E visto che noi, guarda che ti dico, 2 anni fa perdemmo, e non solo 2 anni fa, anche quando c'era qua in rigore con la Lazio, l'ultima giornata
all'ultima di campionato, sì,
bravissimo, abbiamo perso per 2 volte consecutivi al Maradona, perché Higuaín sbaglia in casa con la Lazio rigore, e poi col Verona,
e poi quel Napoli-Verona, certo,
bravissima, Napoli-Verona due stati fa perdemmo all'ultima giornata la Champions. Allora è dovere sacrosanto, come hai detto tu, provarci fino alla fine, perché noi quest'anno non abbiamo mai fatto mancare l'affetto,
è vero,
ai giocatori,
ai giocatori, certo,
quindi
ma la penso come te.
Ti saluto, non vorrei però che questo malcontento, perché già si sa che verrà un allenatore, sicuramente uno nuovo, però che verrà Conte, perché io penso a questo punto De Laurentiis, se vuole fare veramente la strambata, e così vogliamo dire, deve prendere o Conte o Klopp, per fare e alcuni, guarda, non è tanto per l'ingaggio, perché noi abbiamo avuto Ancelotti 7 minuti.
No, no, ma non è per l'ingaggio, ma no, no, ma io penso che Klopp sia fuori di portata, ma semplicemente perché Klopp stesso ha detto l'anno prossimo non allenerò nessun club, l'aveva detto qualche mese fa, a meno che non si sia rimangiato la parola.
Quanti allenatori hanno detto questo, compreso Spalletti, e dopo un mese si sono ritrovati ad allenare?
Sì, questo è vero, è vero, te ne do atto.
Secondo me alcuni giocatori sono un po' malcontento, perché magari sapranno che non rientrano nei piani, oppure che Conte vuole un Napoli, guarda che dico per assurdo, sto andando, perché non so più a cosa pensare, vuole una squadra che non va in Champions, che non vale nelle coppe, per ripartire da zero, ed alcuni giocatori invece non vogliono, perché scusami Franci, non ti spiega come fai, i campioni d'Italia non riescono a fare un passaggio un metro dall'altro, se ci sono Pomenetti che non ci conosciamo e domani ci andiamo a giocare a calcetto, mette sicuro quattro passaggi insieme di
non c'è proprio dubbio, sono d'accordo con te Manuel, grazie. Viva Napoli e forza Napoli. Un abbraccio, ciao. Grazie mille, ciao, grazie a te Manuel. 081 636 363, ho perso il nome, non so come ti chiami, ciao, come ti chiami? È caduta la linea. Mannaggia, perché a quel punto facevo un'altra domandina a Manuel. Tra poco torniamo dall'amico. Dategli il tempo, dateci solo il tempo di salutare chi è prima di voi e poi torniamo al telefono da voi. 081 636 363 per intervenire al filo diretto di questa sera. Come sapete, il giovedì quasi sempre lo facciamo. Andrea, ciao, buonasera. Ciao Andrea, mi senti?
Sì, buonasera,
ciao. Tutto a posto?
Niente, volevo collegarmi a quello che ha detto Manuel poco fa. Klopp sarebbe veramente un bel colpo di teatro e secondo me sarebbe anche l'uomo giusto, tra virgolette. Spiego meglio, perché più o meno andò a Liverpool, per intenderci. Lo fece ancora prima col Borussia, dove costruì una squadra dal nulla. Sarebbe veramente un bel colpo di teatro. Ovviamente non mi dispiace neanche Conte, però a questo punto se posso scegliere, ovviamente la tasca non è mia, ma se posso scegliere
se puoi scegliere Klopp. Scegli Klopp,
sì, anche per portare un po' di ventata fresca in Italia. Credo che avere Klopp in panchina proprio a Napoli, che è una piazza per certi versi molto simile a Liverpool, potrebbe anche avere un appeal diverso, e sappiamo che il nostro presidente punta molto a queste cose, ovviamente.
Guarda,
al momento
io, Andrea, io sono d'accordo con te, però io direi anche che dobbiamo andarci piano, perché è bello sognare, sogniamo tutti in grande, perché mi sembra evidente che vogliamo tutti,
ma c'è rimasto solo quello purtroppo al momento ovviamente l'Europa dista, è vero, 6 punti dal quinto posto, ma la squadra secondo me meriterebbe anche il non piazzarsi, perché l'ha dimostrato per 30 partite di non meritare quella posizione, e dobbiamo anche essere sportivi. Ci sono squadre come ad esempio la Roma, che dopo il cambio con Mourinho meriterebbe abbondantemente di rappresentare l'Italia in Europa. Detto questo, è chiaro, saremmo tutti più contenti se il Napoli si dovesse centrare l'obiettivo, però a questo punto mostica, visto ciò che è successo anche con Spalletti all'epoca, che dopo Napoli-Verona Gattuso non raggiunse la Champions, da lì partì il progetto Spalletti che ci ha portato alla gloria. Quindi se dobbiamo pazientare un anno per rivedere l'Europa, ben venga, se poi questi sono i risultati.
Va bene, Andrea, ti ringrazio molto del tuo pensiero, di aver espresso il tuo pensiero. Ti abbraccio, buona serata, forza Napoli. Ciao, grazie mille. Continuate a chiamarci, 081 636 363. Ciao Radio Malte, sono Massimo Bracone dalla Svizzera. Per la prossima stagione cambierei per il portiere o il preparatore dei portieri. Non ho mai visto in Meretto quella cazzimma e determinazione che aveva Reina e Ospina, anche per far ripartire la squadra con dei lanci lunghi. Io mi permetto di dissentire su Meret, sempre crocifisso. A me, io penso che anche nell'ultima partita ha evitato 4-5 gol facili. Comunque, e poi al posto di Osimhen prenderei Victor Gyökeres. Gyökeres, che per me è un attaccante molto più forte di Osimhen. Poi prenderei Bellanova. Nelle prossime settimane vi dirò anche altri calciatori da inserire. Grazie della tua idea. Io di Gyökeres ho parlato alla radio, a Vikonos Radio, con alla mia radio Vikonos Radio, con Victor, con José Luis Vidigal, il quale mi diceva: prenderei Victor Gyökeres. Credo che tu ti riferisca a lui, l'attaccante dello Sporting, un bel giocatore, un animale da gol, mi aveva detto l'amico Vidigal. Vediamo che succede. Grazie mille comunque della tua segnalazione. Fra, siccome bisogna rifondare, qui ci vuole uno preparato ed esperto, quindi come fatto anni fa con Benitez, io lo riporterei. Che ne pensi, Tony 54? Tony, un abbraccio, mi piacerebbe molto Benitez, ma penso che magari un'operazione stile Benitez, ne parlavo proprio ieri sera, se ricordate. Poi fatemi salutare Gabriele, perché sennò lo perdiamo. Ci sei, Gabriele?
Sì, ciao.
Ciao Gabriele. Ciao, aspetta, sì. Ecco, sì. Ieri sera sentivo chiacchieravo con Enrico Fedele. E Enrico Fedele, perché parlavamo di Manna, no? Del direttore sportivo in pectore del Napoli, che operazione vuol dire? E lui mi diceva: Manna è troppo tecnico per essere un nome buttato a caso, quindi evidentemente c'è qualcosa di dietro che magari è importante. Allora lui diceva: potrebbe essere un allenatore fortissimo come Conte, lui diceva anche Allegri, ragionando per logica, che lo conosce, potrebbe esserci questi due allenatori. Utilizziamo tutti i condizionali del caso, però per tornare al discorso che faceva l'amico, e chiedo a te se sei d'accordo, io penso che secondo me sarebbe cosa buona e giusta, con i soldi della clausola di Osimhen che andrà via, rifondare il Napoli e dare mandato all'allenatore e al direttore sportivo per costruire una squadra forte, come fece Rafa Benitez, che ha dato il via al processo di internazionalizzazione del Napoli.
Allora, sì, sono completamente d'accordo con te, perché appunto questo ti volevo dire.
Ah, vedi, non lo sapevo.
Ti dico, secondo me l'unico errore che è stato fatto da Aurelio De Laurentiis è stato l'anno scorso tenersi Osimhen, perché lui giustamente voleva dare credibilità, non voleva dopo lo scudetto vendere uno se non il migliore della rosa, se no lui ovviamente perdeva di credibilità, come se Napoli fosse una meta di passaggio oppure come se fosse un punto di partenza e non di arrivo. E quindi secondo me questo è stato forse uno degli errori, perché parliamoci chiaramente.
Ah, no, perché tu dici l'unico errore, insomma.
Cioè, rendiamoci conto che il Milan, con la vendita di Tonali, 80 milioni di euro, ha preso Pulisic, Okafor e altri giocatori che comunque stanno facendo la differenza in Serie A. Quindi in stile Cavani, stile operazione, ecco, Cavani, se viene venduto Osimhen a 130 milioni di euro e vengono totalmente investiti in mercato e allenatore con un Manna che a me non so perché ma mi piace, perché Franci, io questo, un'altra cosa che ti volevo dire, secondo me a Napoli servono, per ripartire alla grande, perché comunque il Napoli è una grande squadra, due cose: un allenatore o giovane o esperto affamato, come per esempio un Palladino, un italiano, che sono allenatori,
quindi giovani affamati.
Oppure un esperto, anche un Massimiliano Allegri, che purtroppo non riesce a fare chissà che cosa, per esempio, e soprattutto un direttore sportivo affamato come Manna. Quindi io sono,
guarda,
perché Manna si sta giocando tutto. Cioè Manna, quando metterà piede a Napoli, si gioca tutto, perché se fa una grande squadra e riporta il Napoli ai vertici, il suo nome andrà sugli articoli di giornali.
Certo,
Manna non è una persona, insomma, molto conosciuta. Cioè io onestamente non lo conoscevo manco.
No, ma infatti, ma se non lo conosci tu, figuriamoci gli altri. Che, ecco, ieri sentivo altri direttori sportivi, procuratori, eccetera, diceva Manna, sì, sicuramente avrà fatto bene alla Juve, la Next Gen, eccetera, eccetera, però un conto è lavorare e fare il delfino di qualcuno, come ha fatto con Giuntoli, un conto è essere il direttore della prima squadra del Napoli che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Cioè, è come quando è arrivato Bigò, ma anche Bigon e Giuntoli sono arrivati, siamo d'accordo, ma Bigon è arrivato in un quando il Napoli si stava affacciando al grande calcio, Giuntoli veniva da anni al Carpi da primo, da direttore, eccetera.
Tra l'altro,
comunque... lo stesso Giuntoli è arrivato a Napoli con un Napoli che aveva comunque fallito l'assalto alla Champions con Benitez nel secondo anno e stava ricominciando, però con una squadra già fatta, già pronta praticamente.
Sì, quindi... no, ma infatti Giuntoli poi tra l'altro alla promozione in Serie A con il Carpi, quindi non è che era questo grandissimo curriculum, però una storica promozione in Serie A, mi ricordo. E poi riuscì a fare grandi cose, appunto, sì, perché comunque era una persona, tra virgolette, giovane, affamata, competente, ovviamente. Io non sto parlando. Però questo Manna dicono che comunque abbia fatto belle cose col settore giovanile, parliamoci chiaramente.
Assolutamente.
New York,
Ti faccio una domanda, te la faccio una domanda, Gabriele, scusami, così diamo anche spazio agli altri. Rispondimi tu, poi ti saluto. Se i soldi, hai citato i giovani e Manna che uno con i giovani ha fatto molto bene, appunto, se i soldi dei 130 milioni della cessione di Osimhen fossero invece destinati invece che al player trading e quindi alla costruzione di giocatori, all'acquisto di grandi giocatori, giocatori forti, eccetera eccetera eccetera, fossero destinati in buonissima parte alla costruzione magari del settore sportivo, del settore giovanile, all'infrastruttura eccetera, saresti d'accordo? Saresti felice?
Ma
soprattutto
sfondi una porta aperta, perché io sarei pienamente d'accordo, perché io sono sempre convinto che una grande squadra si fonda su settore giovanile fatto bene e alto livello, investimenti e soprattutto uno stadio di grande livello. Quindi, perché ricorda che settore giovanile e stadio di livello portano comunque soldi. Anche se tu prendi un giovane, tu il giovane lo prendi a zero, Insigne quando la Vette andò via, comunque Insigne, per quanto può essere criticato, per me è sempre stato un valido attaccante.
Sì.
E De Laurentiis quell'anno i 30 milioni l'avessi, li investì per altro, ma non so, non mi interessa cosa fece, però di certo non dovette rimpiazzarlo con un'altra scommessa o un
colpo. Beh, i soldi del Pocio non mi ricordo, però perché poi il Napoli Cavani lo prese prima, no?
Dico, un giovane che viene dal settore giovanile e che tu lo butti in prima squadra e comunque fa una buona, fa buone prestazioni, magari lo riesce anche, magari sì, non è un fenomeno, riesce anche a vendere a 20 milioni, quindi sono 20 milioni trovati per terra.
Certo. Va bene. Tutto chiaro, Gabriele, scusami ma devo salutarti con la pubblicità.
Hai ragione, ciao.
ciao, grazie Gabriele, grazie per aver chiamato, ci fermiamo un attimino, c'è la pubblicità, poi rientriamo, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, vi dicevo che sarà Daniele Doveri di Roma a dirigere Monza-Napoli, assistenti Meli a Lazio, al quarto uomo Perenzoni, al VAR Abisso Marini. 081-6363-63 per intervenire al filo diretto. Ma voi, ecco, come vi chiedevo prima a Gabriele, sareste felici se ad esempio il Napoli destinasse buona parte dei proventi derivanti dalla cessione di Osimhen al settore giovanile, all'investimento per le strutture e il settore giovanile, il campo da gioco, il centro sportivo? Insomma, sareste d'accordo oppure dopo un'annata così negativa vorreste rituffarvi solo di nuovo soltanto sul campionato per vincerlo o comunque provare a rientrare tra le primissime posizioni e quindi acquistare subito grandi giocatori, prendere un grande allenatore? Scrivete o comunque chiamateci allo 081 63 63 63 per intervenire al telefono con noi. Dicevo di Monza-Napoli. Monza-Napoli vedrà certamente anche tantissimi tifosi azzurri che saranno presenti in Brianza. È ovvio che, come dicevo poco fa, secondo me sarebbe fondamentale rispettare questi tifosi con una gran bella prestazione. Raffaele, ciao Raffaele, buonasera.
Buonasera Francisco, buone fatte feste.
Anche a te.
Senti Francisco, io penso che il Napoli ormai sia arrivato a un punto di non ritorno e quindi penso che sia giusto che molti giocatori cambiano aria, perché questa non è una squadra che non va bene, questa non è una squadra che non ha più fiducia. Quindi diciamo che è stato devastante l'addio di Spalletti. Spalletti è entrato così nella testa di questi giocatori che loro non riescono più a giocare con altri allenatori, hanno fatto pure i tre allenatori. Non voglio pensare che stiano contro la società, perché altrimenti cioè, sono professionisti, guadagnano più di milioni, però io credo che il punto chiave di tutto sia stata l'assenza di Spalletti. Spalletti, oltre ad essere un grande allenatore, è anche un grande psicologo, cioè lui ha convinto questi giocatori di essere i migliori d'Italia e loro hanno risposto alla grande, hanno vinto uno scudetto. Ora vedi che alcuni giocatori che l'anno scorso erano fenomeni, quest'anno sono giocatori normali, giocatori che potrebbero giocare in squadre normali, non in squadre come il Napoli, che noi reputiamo, diciamo, una squadra non normale, ma una squadra di alta classifica. Quindi molti giocatori, ahimè mi dispiace, ma dovranno dare avvio e dovremmo rimpiazzarli con giocatori migliori. Per me l'allenatore ideale in questo momento, che potrebbe cambiare radicalmente la faccia del Napoli e dare una spinta per l'anno prossimo, potrebbe essere o Antonio Conte o Italiano. Non vedo alternative, non vedo altri allenatori capaci sulla piazza di Napoli. Ti ringrazio dello spazio che mi hai dato.
Grazie a te.
Ti auguro una buona serata.
Grazie a te di aver chiamato, ti abbraccio, buona giornata a te. Va bene, 081 63 63 63, per insomma un discorso che non fa una piega, se vogliamo, no? Quello di Raffaele. Voi che idea avete? Comunque scriveteci al 339 666 9990, oppure chiamateci 081 63 63 63. Andiamo da Enzo. Ciao Enzo.
Buonasera.
Allora dimmi tutto.
Posso fare una domanda?
Ma certo.
Come vedi questo potrebbe probabile DS Manna?
Come lo vedo? Lo vedo, ti dico la verità, con qualche punto interrogativo, nel senso che io non lo conosco molto bene, sinceramente, anzi non lo conosco proprio. E quindi onestamente mi aspettavo altri nomi, però
anche io.
Però quando è arrivato Bigon dopo Pierpaolo Marino, nessuno sapeva, non lo immaginava, nessuno lo conosceva. Poi peraltro a Bigon, che era una sorta di segretario a Reggio Calabria quando è arrivato con Mazzarri, e lo stesso Giuntoli aveva fatto bene al Carpi, ma comunque era al Carpi, non è che era un nome di grido. E poi con Giuntoli si sono fatte cose importanti, direi, per cui non possiamo dire niente, se non ce l'aspettavamo. Chissà che allenatore arriverà accanto al direttore sportivo. E soprattutto la vera domanda è: il presidente De Laurentiis farà un passo indietro e tornerà a far gestire l'aspetto tecnico a chi di dovere, quindi chi di competenza, per cui direttore sportivo e allenatore? Questo è quello che noi ci chiediamo e chiediamo al
No, ma chiedo che, allora, con questo Manna, io credo che De Laurentiis voglia continuare con gli esperimenti, perché se lui avesse voluto virare su un nome, diciamo, avesse voluto avere un futuro un po' più chiaro, avrebbe virato su un nome un po' più di garanzia, come Acardi dell'Empoli, come Massara del Milan. Invece no, continua a portare delle novità. Giuntoli ci ha messo anni per vincere lo scudetto a Napoli.
No, non ho capito, Giuntoli?
No, dico Giuntoli, con Giuntoli noi ci abbiamo messo 8 anni per vincere uno scudetto.
Sì.
E quindi questo significa che secondo me De Laurentiis considera chiuso il ciclo. aprirne uno nuovo da capo, quindi anche con eventualmente nuovi giocatori, perché ci sarà anche una rivoluzione, diciamo, tecnica e tattica.
Certo, ci può stare.
Diciamo, parecchi giocatori andranno via perché si considerano chiuso il ciclo, ma ancora di più non si riesce ancora a sapere chi è l'allenatore del Napoli l'anno prossimo. Se lo decide Manna, se lo decide De Laurentiis, se lo decide Miceli, ma chi lo piglia l'allenatore? Cioè, e questo voglio dire, ma quello di solito vanno a braccetto il DS, io non ne capisco di calcio, cioè voi siete molto più bravi.
No, ma è così, di solito dovrebbe essere così.
DS e allenatore, no? Vanno a braccetto, perché poi il DS che fa da interfaccia con la proprietà, che si rapporta con i calciatori, che
di solito è così.
Poi, a Napoli non c'è mai, cioè voglio dire, solo negli ultimi anni di Giuntoli. Ma lei si ricorda che Giuntoli non poteva neanche parlare?
Però se mi dai del lei mi fai sentire vecchio.
Ah, scusa. No, dico, ci ricordiamo che Giuntoli, quando è venuto a Napoli, non aveva neanche diciamo, il potere di interloquire con la stampa, di parlare, niente.
Sì, me lo ricordo bene.
Noi ci siamo modernizzati da questo punto di vista.
Infatti, credo che bisognerà ripartire dall'ultimo biennio, dal biennio Giuntoli Spalletti, che è stato dall'ultimo biennio prima di questo, cioè gli ultimi due anni di Spalletti e Giuntoli, quegli anni in cui sono stati insieme e che hanno costruito un Napoli vincente. Secondo me è da lì che si deve ripartire. Però adesso, come dicevo prima, il punto interrogativo è questo: il presidente avrà sempre diritto dovere dell'ultima parola, essendo il Napoli suo, quindi è chiaro che sarà lui a decidere su questo, su quel giocatore da acquistare o meno, ma mi auguro che appunto si faccia tesoro dell'esperienza orrenda di quest'anno. Lo scouting deve fare lo scouting, deve segnalare il giocatore, il direttore sportivo dà la sua approvazione e con la sua approvazione va con l'allenatore, perché poi dà l'approvazione insieme al giudizio, che secondo me deve essere fondamentale, tecnico, tattico dell'allenatore. Perché io posso prendere Francesco Marciano, mi può piacere, ma se non è 4-3-3 Francesco Marciano non serve a niente, ma che lo prendo a fare?
Esattamente. Anche perché bisognerebbe capire l'anno prossimo il fantomatico allenatore con quale tipologia di modulo schiererà la squadra, perché noi parliamo di Conte e di Italiano, che sono diametralmente opposti.
Sì,
come
assolutamente.
Di gioco, come dire, uno viene col 3-5-2, l'altro fa il 4-3-3. Chiedo scusa, forse sto sbagliando, non lo so.
Certo, no, è così.
Cioè,
3-5-2 è quello di Conte. Però magari anche lui non è che sia un dogma, e lui preferisce questo tipo di soluzione.
Non è un integralista.
Magari
però
può cambiare.
Sicuramente.
Allora, il fatto è che
no, questo significa che comunque la campagna acquisti deve essere fatta, come dicevi tu, in sinergia tra le figure, esatto, nell'organigramma della società.
Assolutamente.
Come dicevi tu, cioè l'allenatore dice: io faccio questa tipologia di modulo, mi servono dei giocatori funzionali a questa tipologia, ovviamente in base al budget che mette a disposizione.
Certo, esattamente. E lì il presidente avrà comunque l'ultima parola. Su questo non ci piove. Però andare a prendere un calciatore perché te lo prende Micheli o Mantovani, secondo me è un altro grave errore che non si deve ripetere. Con tutto il rispetto per Micheli e Mantovani, che sono due grandi professionisti, e per tutto lo scouting, che è uno spettacolo, però secondo me l'errore è stato anche quello: andare a prendere un giocatore mancando poi il direttore sportivo. Meluso è arrivato dopo che sono arrivati gli altri giocatori, no?
Assolutamente.
Anche Meluso non ha potuto incidere.
Dico il leader carismatico, perché poi tra l'altro abbiamo visto che questi giocatori, diciamo, di personalità ne hanno poca.
No, hanno perso il loro. Guarda, si diceva sempre che l'anno scorso lo spogliatoio del Napoli fosse uno spogliatoio orizzontale, capeggiato e capitanato da un unico leader, che era proprio Spalletti. Venendo meno la figura
che li incoraggiava, che li motivava, e quindi quello è bastato che Calzona è stato lontano una decina di giorni e hanno fatto
si è squagliato il Napoli, è vero,
si è sciolto tutto.
Quindi sì, hai ragione.
Loro non sono in grado di poter stare da soli, di gestirsi da soli.
Perché poi, tra l'altro, tra l'altro il leader carismatico di cui parlavi tu, appunto Spalletti, li ha fatti giocare pure bene a pallone. Non è che dice, sai, li motivo alla Mourinho e basta. No, hanno giocato pure a pallone. Quindi,
ed ha dato anche un gioco spettacolare.
Esatto.
Che è stato mandato da tutta l'Europa. Esatto.
Vabbè.
Perciò c'è il rammarico, dico che sto andato via, vado via, certo. Ringrazio per il tempo che mi avete dato. E dico, in un attimo il presidente ha distrutto quello che ha costruito in 8 anni. Vi abbraccio
troppo.
Tutti.
Grazie a te.
Ti voglio bene.
Ciao,
sei
buona
un
serata.
Grande, sei un grandissimo.
Forza Napoli.
Grazie.
Ti ringrazio, troppo buono, non esageriamo. Grazie mille, grazie a te di aver chiamato. 081 636363. Abbiamo la pubblicità, poi rientriamo. Abbiamo ancora una decina di minuti, quindi chiamateci, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 20:48, 081 636363. Andiamo da Josué. Ciao Josué.
Ciao Francesco, ciao, buona serata. Ciao,
ciao,
Francesco.
Ben trovato. Ciao.
Mi hai fatto sobbaltare dalla sedia. Mai toccare gli obiettivi della squadra. Una cosa è lo stadio e una cosa è la squadra. Mai, non sono assolutamente d'accordo. Una cosa è lo stadio e una cosa è gli obiettivi della squadra. Non so se così.
Però io ho fatto un'altra domanda. Ho detto,
forse ho capito male.
Se i soldi di Osimhen venissero destinati alla costruzione del centro sportivo, per potenziare il settore giovanile, per creare una propria casa, per avere tutto questo che il Napoli non ha, tu non lo vorresti, insomma, mi pare di capire.
Se devo toccare la squadra, no, se devo toccare gli obiettivi, no, e poi non posso acquistare un giocatore decente, allora mi tengo tutta la vita la squadra.
E quindi tu vuoi tenerti la squadra, e poi quando domani, tra 100 anni, il presidente De Laurentiis non avrà più voglia di tenere il Napoli o lo cederà solo una squadra fatta di cartellini di giocatori, Francesco, non ci sarà un centro sportivo.
Francesco, se fosse solo per un anno, allora io accetterei. Ma se fosse il Napoli per lo Stato dovrebbe aspettare altri 10 anni per andare in centro?
No, aspetta. 10 anni,
ho capito male, perché
ma 10 anni l'hai immaginato tu. No, io dico una cosa. Guarda,
ho capito male.
No, ma figurati, qualche mese fa chiacchieravo di questo con Gaetano Ferele, quale diceva. Sì. Mettiamo caso che Napoli va a destinare tanti soldi alla costruzione della del centro sportivo, cantera, scugnizzeria, chiamiamolo come vogliamo noi, e quindi cose di proprietà, e poi però per 2-3 anni, invece di fare la Champions, fai l'Europa League, che poi puoi andare a fare, la puoi andare a giocare per vincerla, no? Naturalmente l'Europa League,
ovviamente,
quindi, comunque,
ovviamente, sì.
Quindi fai un campionato comunque importante,
discreto,
ma
diciamo,
non
discreto,
super
discreto,
divertice, diciamo. È un campionato in cui ti qualifichi in Coppa UEFA, l'Europa League, e poi però hai completato, hai il tuo centro sportivo, hai le cose, eccetera eccetera. E poi però dopo 3 anni lotti di nuovo per lo scudetto, tu non lo faresti?
Così ci sto. No, pensavo che poi dovevamo aspettare 10 anni.
Scusami, ti posso dire una cosa? Ma tu pensavi mai che Quaraschelia...
Tu pensavi... Di Eugenio e il fratello di Deluca, il mio amico Diego... Ci sentiamo su Twitter, su X, per me sei mio fratello, puoi dire tutto, mi puoi anche offendere, dimmi.
Io dico un'altra cosa, io dico che onestamente quando è arrivato Quaraschelia al posto di Mertens, Insigne, eccetera, ma tu credevi che potesse essere quel fenomeno che noi abbiamo
assolutamente
visto?
Assolutamente no.
E allora è stato comprato con 10 milioni, quindi non è che devi spenderne 80 per prendere il fenomeno. Hai preso un giocatore a 10 milioni ed era un fenomeno, quindi devi essere bravo, oltre che fortunato, devi essere bravo e competente per andarlo a prendere. E di questo io non ho...
Poi l'abbiamo sbagliato con Nata, 10 milioni dal Bragantino, abbiamo sbagliato, quindi...
Perché non tutte le ciambelle riescono col buco, per questo dico, devi essere bravo e competente, devi affidarti a un direttore sportivo che lo prenda. Comunque,
Francesco, dimmi. Ultima domanda, ti piacerebbe il Sule, che Giovanni Mano lo conosce bene, Sule, il ragazzo del Frosinone?
Del Frosinone. Guarda, onestamente, è un buonissimo giocatore, anche in questo caso, è un buon giocatore. Però dove lo fai giocare?
Forte,
questo è proprio forte. Dove lo fai giocare?
Senti, questo può fare sia l'esterno sia il trequartista, può fare parecchio, anche sottopunta può giocare. Questo è proprio forte.
Esterno, trequartista, sottopunta, quindi non centravanti. Ovviamente io comincerei innanzitutto a prendere
ma sicuramente
l'erede di Osimhen.
Lo sai, i Metalli sono
Jokeres, è un bellissimo attaccante.
Jokeres, David, addirittura mi piacerebbe anche Isaac, che lo sai, io seguo molto la Premier League del Newcastle, quindi l'ultima cosa, lo sai che Accardi aveva quasi, diciamo, con 800.000 euro all'anno, Accardi era quasi, diciamo, è stato vicino a Napoli, non ha accettato perché non ha voluto fare i bambocci di Chiavelli e di ADL. Attenzione, Accardi era del Napoli.
Di chi stai parlando?
Accardi dell'Empoli, sì.
No, guarda, non diciamo però ecco, non diciamo che a fare il bamboccio eccetera, perché non è così, non è così, perché queste sono cose che vengono scritte male, non so da chi. Accardi magari avrebbe rifiutato, così come anche Sartori, perché ha ritenuto
800.000 euro all'anno, ha rifiutato 800.000 euro all'anno,
ha ritenuto
i social, sui massi medici, i social,
ma il bamboccio, nessuno avrebbe fatto il bamboccio degli altri eccetera, è chiaro. Allora, il presidente De Laurentiis ha una sua personalità molto dirompente. Allora il punto è, ci vuole un direttore di personalità che concerto con l'allenatore, come è stato giunto lì con Spalletti, dica al presidente tu sei il presidente e sei il padrone, ma sugli aspetti tecnici siamo noi a dire quello che dobbiamo fare, quello che bisogna fare. Poi tu ci dirai se dobbiamo prendere Francesco o dobbiamo prendere Josué, però altrimenti non ne usciamo più, perché sennò
allora tu pensi, ti faccio la domanda dalle 100 pistole, allora tu pensi che Giovanni Manna diciamo prende lui le vedite in mano di questo club, secondo te?
Ecco, allora io non lo so questo,
sinceramente, perché
rispondo sinceramente,
mi devi rispondere sinceramente, però
te lo dico sinceramente, io spero
come fai sempre,
spero che Manna, se sarà lui, perché bisogna che venga ufficializzato, diciamo che al 90% è lui, 99% è lui, bisogna che Manna sia in grado, lo ripeto, con l'allenatore che verrà al Napoli, sia in grado di porre creare una linea di demarcazione tra quelle che sono le competenze loro e quelle che sono le competenze del presidente De Laurentiis, che è il padrone del Napoli, quindi può fare tutto, ma fino a un certo punto, perché poi se fai sempre tu da solo le cose alla fine sbagli, perché non so di cosa ti occupi tu.
Io sono metalmeccanico, Francesco.
Ok, sei metalmeccanico e magari sei specializzato in una determinata cosa. Ok, in una determinata mansione. Magari nel tuo lavoro lavori in team con qualcun altro.
Ecco,
se ti dicessero di creare, non lo so, un'automobile, tu saresti in grado di crearla, però magari sei più forse adatto a creare una parte di una, non lo so, sto facendo esempi stupidi,
No, per l'amor di Dio, Francesco.
Se rendo l'idea, per cui quando si lavora in team e ci sono le separazioni di competenze, alla fine il risultato viene sempre migliore. Quindi è sempre importante che il presidente affidi al direttore sportivo e al tecnico le competenze per le quali li paga e per le quali il gioco di parole non è competente.
Francesco, ultima cosa, il mio timore è una cosa acquistare giocatori di prospetto e una cosa vendere Osimhen, vendere diciamo Rachmani, vendere Di Lorenzo. Questo è il mio timore di questo ragazzo, per l'amor di Dio. A me può portare anche Bavé, può portare anche Bellingham, Vinicius, per l'amor di Dio, però questo è il mio timore, che il ragazzo non ha molta esperienza diciamo su questo campo, solo questo.
Va bene, grazie mille Josué, buona serata.
Forza Napoli sempre, Francesco.
Sempre Forza Napoli. Ciao,
Francesco, sei un grande, ciao.
Grazie, ciao. Allora, 0816363, non so se abbiamo il tempo proprio al volo per un altro amico all'ascolto, abbiamo ancora un paio di minuti, quindi forse potremmo anche farcela. Ad ogni modo vi ricordo che domani è venerdì, quindi piano piano sempre di più ci avviciniamo all'appuntamento con il Monza. Domani sarete con tutti gli amici di Radio Marte, dalle 12 con Gianluca, alle 13 con Dario e poi la sera con Emanuela Castelli. Noi ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, dalla settimana prossima, martedì, mercoledì e giovedì prossimo, quindi mi raccomando, seguiteci. Va bene, non penso che abbiamo l'opportunità di ascoltare un altro amico, io vi saluto a questo punto, vi ringrazio, vi abbraccio, vi auguro una buona serata, grazie a Vincenzo Russo regia, da Francesco Marciano è tutto, Forza Napoli, ciao!
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.